mancano 3 giorni a Natale e Giuseppe rischia di mandare tutto in crisi, perché ma la prenderà una faccenda così? Tra l'altro Giuseppe è una persona indubitabile, il testo evangelico gli assegna un attributo di straordinario rilievo in tutta la tradizione biblica, dice che è un uomo giusto. Il giusto per un ebreo, il giusto per la rivelazione ebraica cristiana, non è semplicemente uno che sa le regole e che quindi è tutto a posto, insomma, no? Non c'è niente da dire. È un po' semmai il rovescio. È uno che incessantemente cerca la giustizia di Dio. E quindi la sua è una, semmai è una continua crisi, perché tutte le cose che sembravano a posto fino a ieri, oggi devono essere superate, bisogna procedere. Questa parola la leggo da tanti anni e in questi giorni per me è stata piena di enigmi, di domande pazze, di memorie anche molto impegnative. E questa è la realtà, è vero? Cioè bisogna sempre accogliere, è vero, la strada, l'indicazione, la relazione che il Signore mette davanti, se no non sei più a posto. Dice, no, ma io sono una persona coerente, sto sempre allo stesso punto, sbagliato. È vero. Di fatto è necessario continuamente procedere. Questa è una condizione assoluta della verità. Sulla verità c'è un grande dibattito anche all'interno della Chiesa, perché una certa teologia classica molto forte, molto potente, sostanzialmente ancora del tutto dominante, dice la verità è la verità, 2 più 2 fa 4, è finita, non c'è niente da fare, questo è giusto e questo è sbagliato. Ma la proposta di Dio invece appunto è quella di un cammino incessante dentro alla verità, non perché la verità non c'è, ma come qui altre volte ci siamo detti, la verità è più grande di noi e quindi nessuno la può prendere, possedere, mettere in tasca e dire questa è la verità, al punto che nessuno può, anche se proprio in una strada verissima, dire questa è la verità, quindi il tuo è uno sbaglio, non si può. Probabilmente la verità si costruisce non solamente procedendo sempre, ma addirittura anche accostando tutte le interpretazioni e le letture di verità e le esperienze di verità che si fanno anche in modi molto lontani, molto diversi. Qui si parla di esclusivo e di inclusivo. La verità profonda non è esclusiva, per cui vuole questa e esclude l'altra, ma è inclusiva. Siccome dobbiamo dipingere insieme un grande quadro, io porto un certo colore, tu ne porti un altro, tu porti una linea e tu un altro, tu una tradizione e tu un'altra. E quindi è solo in questo convergere, e quindi in un'incessante comunione e in un incessante cammino che si può fare questa strada. E questa è la vicenda davanti alla quale si trova Giuseppe. Giuseppe è un uomo giusto, è vero, vuol dire appunto questo ricercatore della verità, per quanto può procedere, però gli sembra che la cosa non funzioni. E quindi la situazione in cui si trova Maria è tale che... È vero, qui ci sono dei grossi problemi perché lui fa un pensiero che è quello di licenziarla segretamente. Sembra in realtà che fosse impossibile perché secondo la legge antica bisognava fare proprio un testo scritto, pubblicarlo, consegnarlo, quindi un po' difficile. In ogni modo, lui pensa che non si possa andare avanti. Dio lo contraddice e gli dice vai avanti. Accogli, accogli. E gli dice non aver paura, non temere. Questa è un'indicazione molto importante perché lo dice continuamente. Perché tutti abbiamo paura della vita. E lui alla ragazza di Nazareth, vi ricordate? Lei rimane turbata dal saluto dell'angelo, dice non temere, non temere. Lo dice al vecchio Zaccaria che è il papà di Giovanni Battista. Lo dirà nella notte ai pastori che prendono un gran spavento quando sentono questo canto degli angeli. Non temete, non abbiate paura. Lo dirà al povero Pietro, al pescatore peccatore, che l'aveva aveva preso in barca, mettiti un po' lontano che non riesco sennò a parlare con tutta sta gente. Lui ci è andato, poi dice butta la rete, ho preso niente stanotte, buttala, la butta piena di pesci. E lui che gli dice no, vai via, perché io sono un peccatore. E dice non temere, farò di te un pescatore di uomini. Ecco, ci troviamo a questo bivio nuziale. Non riguarda Giuseppe e basta, riguarda tutti. Riguarda tutti. Perché? È perché la vita ci mette continuamente davanti all'ipotesi di dover accettare, accogliere una volta una persona, una volta una situazione, una volta una vicenda, una prova, un grande dono, certo. Ma si tratta di dire di sì. Bisogna continuamente rispondere alla vita con un sì nuziale, non temere di prendere con te. Stamattina quanti siamo qui in chiesa? Tutti sicuramente, vedete, abbiamo almeno una punta, una parte, un angolo del nostro cuore che ci sta sfidando, perché lo devi accettare, bisogna che te lo pigli. E noi però abbiamo paura, abbiamo paura. L'invito è quello di assumerlo. Sì, ma è una pazzia, non è che sarà autolesionismo, masochismo, no. Perché quello che è nato da lei viene dallo Spirito Santo. Anche questo va preso in senso globale, sì, 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 sì. Da quel bambino che nasce, là dentro, nella stalla di Betlemme, è successa una cosa straordinaria. Straordinaria, e cioè che l'amore di Dio si è infilato in tutta la storia umana e non c'è nessuna persona, nessuna situazione, nessuna vicenda che sia priva di Lui. Guarda, anche nelle tenebre più oscure è pronta una perla preziosa per te. E quindi se adesso sei messo davanti a questa stretta, non aver paura e accoglila. Questo è il mistero nuziale che segna in maniera assoluta, profonda, tutta la vita umana. Non temere, fai un passo. Ed è sempre così, no? È sempre così. Anche questa mattina ognuno di noi è qui carico della sua storia, carico del suo presente, tutto pieno delle prospettive, delle incertezze, delle paure del suo futuro. Non temere, prendi. Procedi, vai avanti, mettiti a rischio. È vero, qui capite ci sono dei problemi delicatissimi, perché sembrerebbe che la fede dovrebbe essere la sicurezza di dire le cose sono proprio così, ma non è, è esattamente il rovescio. La fede è accettare di essere continuamente nel dubbio, continuamente, cioè continuamente nella prospettiva che quello che fino a ieri sera era giusto è oggi viene un po' messo in questione. Tutti ne facciamo esperienza, anche chi fa esperienza dell'amore, tutti spero ne facciamo esperienza, tutti sappiamo però che è vero se e perché procede. È vero, anzi si deve dire dell'amore che è l'unica realtà che cresce se lo si spende. Vero? Dice, ma guarda quanto amore ha speso, che grande amore che ha. Dice, ma se l'ha già speso? Appunto perché l'ha speso, ne ha tanto. E quindi in realtà la vita è necessariamente sempre una crisi. A noi può pensare che proviene da una disgrazia, proviene da una magia, proviene da un caso, ma invece no, è semplicemente questo cammino. Questo cammino quindi fa sì che la crisi e quindi il dubbio e la ricerca e la domanda e dire avanti ancora. E quindi accettare di vivere in qualche modo nell'incertezza. E ricordate che c'è questa chiusa del Vangelo di Matteo, appunto, che dice che all'ultimo, quando lui è risorto, gli fissa un appuntamento su un monte alto, dice andate là che ci troviamo. Loro vanno. E il testo dice che loro vanno e lui si presenta e loro lo adorano. Poi una vecchia traduzione dice, ma alcuni dubitarono. Però era sbagliata quella traduzione. Qualche volta abbiamo mandato a dire anche gli esperti, Santo Cielo, guardatela perché non è così che dice. Infatti non dice così, ma dice che lui si presenta e loro lo adorano e dubitano. Non che c'è uno che sbaglia perché dubita, ma perché tutti entrano nel dubbio. puoi pensare di metterlo in scatola. Non c'è una verità della tua vita che puoi definire. Nessuno può possedere la verità. Nessuno. La condizione per essere nella verità è di camminare continuamente nella verità. Anzi, secondo l'Evangelista Giovanni, c'è un'esigenza ancora più grande di avere il coraggio di lasciare indietro quello che sembrava così sicuro e di procedere ancora. Questo è il mistero nuziale della nostra vita, in senso assoluto. Accoglila, accoglila. E quindi la fecondità e la positività della nostra storia è determinata dal fatto che ogni giorno lui ci chiede un sì, va bene così? Sì, avanti allora, avanti, avanti ancora. Questo fa sì che nella nostra vita siamo sempre in un perenne noviziato, continuamente esposti. Non credeteci mai quando ci sono questi profeti delle grandi sicurezze. Sono ideologie, ma sono cose che cascano, che si impongono poi come idoli violenti, vanno respinti. Moltissime cose nelle vicende del mondo partono così. È una buona idea, ma poi diventa una regola, e quindi è insopportabile. Non ci sono più le regole, c'è solo il Vangelo. E quindi c'è solamente questa parola del Signore che ti accompagna e ti indica. E quindi anche questa mattina siamo tutti venuti a riprendere la sposa, no? Questi giorni c'è un sacco di ritorni, di memoria, perché io avevo 23 anni, sì, stavo finendo la facoltà di filosofia, e ricordo benissimo il posto, il luogo della mia città, che è Mantova, che giorno era, che ora era della giornata. Parlavo con una persona, mi ha detto una cosa, e ho detto no, la mia pace non è questa, è quest'altra. E gli ho detto, la roba per cui adesso sono qua. Quindi gliel'ho detta 50 anni fa. E mi ci sono trovato dietro, molte volte mi sono poi chiesto, ma ci avevo veramente pensato? Puoi ripensarci, ma... E dentro a questi 50 anni, continuamente cambiato. E continuamente quindi, come anche a te, una proposta dice, ma è così, la pigli? È così, la pigli? È così? Sì, l'accolgo. E quindi anche con passaggi difficili, evidentemente, perché certe volte dice, no, cacciati nel buio, ma vai, viene dallo Spirito Santo. Lo puoi dire anche in termini solo umani, anche non di fede. Procedi continuamente, questa è la vita. Non bloccarla la vita, non immobilizzarla la vita. Procedi. E Giuseppe obbedisce. Giorni fa uno dei miei fratelli mi ha mandato un messaggio per dire, ma però tutte queste cose così complesse, no? Lei resta incinta per opera dello Spirito Santo, lui la deve prendere e non la sposa, ma non poteva far Dio venire lo stesso, manifestarsi lo stesso, anche attraverso, il segno è importantissimo, è importantissimo. Chiedi un segno, dice al re cattivo, il testo di Isaia, e lui non lo piglia, tanto più che gli ha detto, guarda, questo segno lo puoi chiedere altissimo o bassissimo, ma no, per carità, non ho voglia di guai, lasciami camminare nella mia strada, è quella che è la mia mediocrità, chiedilo. E vedete, questo è essenziale. Dice, ma perché? Per dire, ma bisogna quindi che così questo qui è figlio di Dio? Sì, è molto importante. È molto importante che un uomo e una donna che fanno un bambino siano sicurissimi in ogni caso di una cosa, che quel bambino è figlio di Dio. Questo è importantissimo. E quindi questo segno, che potrebbe sembrare un po' inutile, ma non si può vivere naturalmente, normalmente, non ci si riesce. Inevitabilmente si è esposti all'invecchiamento, alla fatica, alla contraddizione, al non farcela. È vero? E quindi è solo il segno che ci sostiene. Vedete, nasciamo e siamo tutti figli di Dio, no? C'è un'ospitalità difficile in casa. Dice, sono figli di Dio, però. Sono tuoi fratelli. Succede la vita, ma però adesso c'è questa sventura. Sì, ma è dentro al gioco. E questa scommessa della positività della vita arriva fino alla fine. Lo diciamo? Arriva fino alla morte. Anche la morte, ad un certo punto, va accolta. Tutto va accolto, perché tutto è stato riempito di Lui. Non si può più andare avanti con le imposizioni e le proibizioni. Adesso bisogna andare avanti solo con le nozze. Mi sono un po' stupito perché stamattina qui qualcuno fa festa alle sue nozze, le ricorda con tutte le sue vicende, con i figli, con la storia. Certo, è una festa nuziale. Giuseppe piglia una storia difficile, delicata, critica, la prende tutta intera, non ci sono scusanti. Anche lei a sua volta aveva fatto obiezione, ma siccome bambino, ma manca il maschietto, come si fa? Proprio così gli ha detto. Ah no, ci penserà. Certo. Ora questo deve essere incoraggiamento per noi questa stamattina, ma ci sono tante difficoltà della vita, è vero, ma sono state tutte occasioni per una crescita ulteriore, sempre. Raccontatela la storia della vostra salvezza, raccontate come il Signore ha sempre tirato fuori poi del bene in realtà, e le cose sono andate bene. Dice no, ma guarda che là è stato proprio un tradimento, ma è una misura ancora limitata. È ancora limitata, perché il Signore poi ha aperto una strada, bene così, avanti, coraggio. Allora, questa mattina, insieme al nostro Giuseppe, noi siamo qui a promuovere la fecondità di Dio, Così, ci mettiamo d'accordo così. Vero, qualcuno osa dire che Dio ha bisogno degli uomini, e forse è un po' troppo, però quello che è certo è che ha voluto servirsene. È vero. Vi ricordate quando lui dice, quando avrete fatto tutte queste cose, dite siamo poi servi inutili. Non è proprio che siamo inutili, siamo persone di cui non c'era bisogno, ma lui ha voluto aver bisogno di te. Ed è contentissimo della partita che stai giocando. Tu la giochi un po' a rischio, un po' con stanchezza, un po' con qualche brontolamento. Dai, viviamola bene, mettiamo in piedi un bel presepio, tira dentro nel presepio della tua vita anche quest'ultima cosa che insomma proprio non ci voleva, tirala dentro, coraggio. È bellissimo che lui ci abbia chiamato a partecipare. Dice no, mandi il figlio di Dio, sì lo mando, però lo mando attraverso quella ragazzina lì di Nazareth. No, potesse essere in mezzo, ma è una roba complicata. No, è importante. Perché tu della tua storia sei il protagonista. Quindi da una parte dici, ma mi ha tutto regalato, che cosa fa? No, hai fatto molto. Il tuo sì nuziale, detto per la prima volta da altri il giorno del tuo battesimo, e continuamente ripetuto, e adesso un altro sì, ancora sì, un altro sì, un altro sì. E certe volte mi avvicino quasi con spavento a dei sì difficili. E quando quei certi sì vengono detti, io resto estasiato e commosso, ma anche spaventato. Ma come fa? Ebbene, ha detto di sì. E la vita mia è stata bellissima perché molte persone hanno detto sì intorno a me, per me, malgrado me, hanno detto sì. E forse se ci pensate, anche ognuno di noi può dire che è il frutto di molti sì e di molte accoglienze e di molte possibilità di cambiare il volto della storia, perché ci si prende anche questa cosa. Allora non è qui semplicemente per chiedervi un favore ancora, ma è per far festa, per dire bene, noi siamo qui a ringraziarlo. Ma anche lui è contento di noi, mi permetto di dire, meno che di me, è contento di tutti voi, proprio perché la vostra generosità, diciamo così, il rischio nuziale della vostra vita, il modo come l'avete messa in gioco la vostra vita, ha reso la vostra vita molto, molto feconda, molto bella, molto importante. L'ha resa bella e importante anche a chi questa mattina fosse qui dentro e dire: no, però la mia vita è solo brutta, è solo fatica. Certo, sei nel gemito del parto e quindi non te la stai proprio godendo, ma è preparato un frutto. Facciamo pure una scommessa, bene? Facciamo una scommessa. Chi i prossimi giorni avrà da lamentarsi del presente della sua vita, venga che facciamo due chiacchiere. È vero? Ma in realtà vedo che tutti i vostri presenti sono stati preparati e sono molto belli. Loro qui hanno messo addirittura un giovanotto con questa, è vero, imponente divisa, vero? Che bellezza. E dietro c'è tutta la sua storia e la storia dei suoi cari, è vero? E però anche tu che non hai una divisa sonante, è vero, com'è preziosa la tua vicenda. L'umile Giuseppe, l'umile giusto Giuseppe, viene oggi a complimentarsi con ognuno di noi. Ti ringrazio perché hai consentito questo bel presente. Non ci sarebbe se tu non avessi detto il tuo sì. E quindi vedete questo segno che è dagli abissi o dall'alto, però è proprio decisivo. Il mondo senza di te sarebbe molto più brutto. E non c'è nessuno condannato a rendere brutto il mondo. Anche l'esistenza che potesse sembrarci la più perduta, la più negativa, guardate, dentro ha un segreto. E quante luci voi nella vostra vita fino ad oggi avete fatto rianimare, una volta con una parola, una volta con un silenzio, una volta con un sorriso e ancora con un pianto. Come avete acceso il presente della vostra vita. Allora, ecco, adesso tutto è pronto, adesso bisogna che Lui veramente venga. Il Natale di quest'anno sia per ciascuno di noi l'accorgersi che il bambino è nato. Accorgiti della luce del Signore che risplende nell'umile presente della tua storia. Ho fatto su un presente da niente, ma Lui nasce lì. Si è fatto povero, capisci? Perché il più povero dei presepi lo potesse ospitare. Spiegavo ai bambini questi giorni che presepio è una parola che vuol dire mangiatoia. E quindi è una pura necessità, è vero, da nursery. Non c'era la culla e l'ha messo in una mangiatoia. È importante questa roba qua. Perché molte volte ci sono certi presepi che sono di una povertà sconvolgente. E tu stesso, come il re Acas, dici: aspetta, non esponiamoci perché, insomma, l'è già fatica, oh, ma non basta così. Fatti coraggio, perché hai preparato una luce anche per questa strada faticosa. Il presente della dozza quest'anno è meraviglioso. Abbiamo tutte statue nuove e ce le hanno tutte regalate. Chi le ha fatte ce le ha regalate. Le ha fatte e ce le ha regalate. È una persona che dice di non avere la fede. Quindi è un presepio strano, eh? E cioè che quando, se Dio vorrà, dovremo portare il bambino per collocarlo, ultima immagine, dentro al presepio, porteremo anche sua mamma. Perché lui dice: no, ma io non credo verso Gesù, il Cristo, la Madonna, tutte queste robe. Io faccio una maternità. Orco caro, ci ho pensato in sti giorni, ma guarda che bravo il non credente, beh. Perché? Perché sì, porti il bambino, ma lo devi portare alla svelta, perché tutto quello che lui ha fatto è per consegnarsi all'umanità, è per essere abbracciato dall'umanità, è per essere il figlio dell'umanità. Quindi noi portiamo insieme, perché li ha fatti insieme, mamma bambino, cioè noi. Non un Dio solo, ormai un Dio umano, un Dio bambino, un Dio persona, Lui. È lui il Natale, non è lui per conto suo che risplende, sei te che risplendi di lui, perché tu sei il presente di Dio.